consueto ritardo iniziamo questa trasmissione del venerdì di Roma si barrica, la trasmissione dei movimenti per il diritto all'abitare, ma non solo. Anche oggi abbiamo un palinsesto molto ricco che ci porterà dal piano più cittadino e romano fino al piano transnazionale, per tracciare diciamo un po' un percorso di quanto vorremmo discutere oggi. Partiremo dall'iniziativa che si è svolta il 30 giugno di fronte al Tribunale Civile di Roma, l'iniziativa sul tema degli sfratti, che ha riportato diciamo un po' al centro anche del dibattito quanto avviene in questa città, rispetto a quanti ogni quotidianamente perdono casa. Il 30 giugno era la fine del blocco degli sfratti per finita locazione, quindi c'è stata un'iniziativa di fronte al tribunale che racconteremo un po' e per capire anche come rilanciare gli esiti degli ultimi picchetti antisfratto che continuano ad esserci sui nostri territori. Parleremo poi dell'importantissimo appuntamento che c'è stato in valle questo weekend, che ha visto migliaia di persone marciare con grande determinazione in valle, sfidare le assurde zone rosse imposte dalla questura di Torino, e che ha sfidato con la solita forza popolare i divieti imposti, riuscendo anche a dare un segnale molto forte rispetto alla lotta no TAV, che continua ad andare avanti. E avremo anche aggiornamenti rispetto alla questione Terzo Valico scusate, che ha avuto diciamo nuovi sviluppi, in quanto l'Unione Europea a quanto pare non ha più intenzione diciamo di finanziare questa opera, quindi penso che un ragionamento sulle risorse in questo momento, anche su un piano più largo, sia indispensabile. E questo in qualche modo ci porterà anche a discutere della questione greca, che in questi giorni sta agitando tutta l'Unione Europea e che è sicuramente un pezzo molto importante del dibattito di movimento. Manderemo in onda un'intervista con un compagno di Atene, che ci ha raccontato quelli che sono diciamo i sentimenti prevalenti all'interno della popolazione greca, qual è anche l'umore all'interno dei movimenti sociali che in questi anni sono stati impegnati nella lotta contro le politiche di austerità, e che cerca anche di delineare qualche scenario dei possibili esiti di questo referendum, che comunque è stato sicuramente, questo verrà sottolineato più volte, un elemento di sorpresa che ha spinto anche diciamo sia la società greca che i movimenti a polarizzarsi e a forzare meccanismi di organizzazione per capire come rispondere a qualsiasi possibile scenario, sia che vinca il sì e quindi l'accettazione dei nuovi pacchetti di austerità imposti dalla Troica e dall'Unione Europea, sia nel caso in cui vinca il no, che sicuramente scompaginerebbe le carte del dibattito europeo e che impone anche una riflessione ai movimenti su un piano transnazionale. Quindi sicuramente un piano di discussione oggi molto ricco, che ci porterà da un piano più locale a un piano davvero a un piano transnazionale ed europeo. Partendo appunto un po' dal racconto di quanto successo il 30 giugno di fronte al Tribunale Civile di Roma, come dicevamo, c'è stata un'iniziativa molto forte, sfrattati e sfrattate si sono letteralmente incatenati alle finestre del Tribunale Civile di Roma cogliendo come occasione la fine della proroga del blocco degli sfratti per finita locazione, che come ben sappiamo sono solo una delle tante categorie di sfratto che ci troviamo davanti ogni giorno. Di fronte al tribunale c'erano appunto famiglie di sfrattati che hanno raccontato anche le loro storie, le loro vicende, che spesso hanno a che fare con questioni anche della cosiddetta morosità incolpevole, quindi persone che banalmente, avendo perso il lavoro, essendosi ritrovate in una condizione di malattia, non sono state più in grado di pagare l'affitto. E la fine, tra l'altro, di questo blocco degli sfratti per finita locazione, che di sicuro non è una soluzione definitiva, ci pone davanti a uno scenario in cui possiamo prevedere ci saranno ancora più sfratti in questa città, a fronte di dati che comunque ci restituiscono una realtà veramente drammatica, in quanto, stando agli ultimi dati presentati sulla questione degli sfratti, ogni giorno a Roma c'è una media di 13 sfratti che vengono eseguiti. Si parla veramente di numeri molto ingenti, di famiglie che si ritrovano in mezzo alla strada, che spesso e volentieri vengono sfrattate con l'uso della forza pubblica, con prove di forza che tra l'altro costano a quanto pare sui 7.000 euro a sfratto, che potrebbero essere ovviamente investiti in modo ben differente, che invece vengono impiegate, diciamo, per sbattere famiglie in mezzo alla strada senza trovare soluzione. Per cui l'iniziativa ha voluto rilanciare su questo tema e anche sul tema dei pignoramenti, che è un'altra questione che viene affrontata spesso all'interno delle aule del Tribunale Civile di Roma, e vissuta in grande solitudine. Durante l'iniziativa è stato anche ricordato quanto successo a Bologna, dove tra l'altro proprio in questi minuti si sta tenendo un'iniziativa davanti alla prefettura per chiedere il blocco degli sfratti, e dove pochi giorni fa si è verificato un episodio estremamente drammatico, ossia una madre di famiglia, madre di due figli, che di fronte alla prospettiva dello sfratto ha deciso di togliersi la vita. Ovviamente il messaggio forte che è lanciato dalla piazza romana è stato che prima di tutto non si può e non si deve morire di sfratti, e soprattutto che nessuno è solo, che questo movimento continua a chiedere con determinazione non solo blocchi temporanei, proroghe degli sfratti e quant'altro, ma chiede una moratoria degli sfratti, posto anche che gli strumenti posti in essere sempre dall'infame piano casa di Lupi, ad esempio lo strumento della morosità incolpevole, si stanno dimostrando assolutamente inutili e fallaci, e non stanno producendo alcun tipo di blocco di questa dinamica che è socialmente dirompente. Il nuovo ministro delle infrastrutture Delrio è venuto pochi giorni fa a Roma per inaugurare il nuovo tratto della metro da Centocelle a Lodi, inaugurando quindi l'ennesima grande opera, anche se sul livello cittadino, e parlando di un cambio di passo, e i movimenti continuano a ribadire che noi un cambio di passo lo vogliamo vedere immediatamente, che sulla questione degli sfratti pretendiamo una moratoria e un blocco immediato, e tutto questo ovviamente a fianco della nostra lotta quotidiana contro gli sgomberi e per la cancellazione dell'articolo 5, che è quello che impedisce agli occupanti di accedere a residenze e utenze, che sta diventando un problema sempre più dirompente per migliaia di persone che in questo paese si sono riappropriate di un tetto sulla testa anziché stare in mezzo a una strada o lasciarsi sopraffare dalla disperazione.
L'articolo 5, oltre ai danni che provoca, insomma, e conosciamo, ha anche già causato un morto. Insomma, ci ricordiamo quel signore colto da infarto nella sua casa quando impossibilitato a pagare le bollette. Quando in occupazione di un appartamento si ritrovò staccata luce e gas e venne colto da infarto. Insomma, quindi sono leggi che vanno poi a incidere. E anche l'ha ricordato prima Margherita anche. Oltretutto la questione del blocco degli sfratti inizia ad assumere, secondo me, sempre più da parte del comune, soprattutto, chiaramente, una connotazione elettorale, nel senso che poi questi non fanno assolutamente nulla in quei sei mesi, in quei tre mesi in cui bloccano gli sfratti, provano a calcolare modi per far sì che vengano accontentati tutti con qualche invenzione geniale, ovvero accontentare il palazzinaro, i palazzinari di turno e le cosiddette masse, e poi nel frattempo però non si muove una foglia, e quindi poi quando finisce quando finisce il blocco si ricomincia da capo, si riparte, poi si rifà un nuovo blocco, poi si riparte, poi si rifà un nuovo blocco, e chiaramente se non metti mano a una situazione ormai completamente andata alla deriva non se ne esce. E la mano chiaramente deve essere una mano pesante, ma deve essere una mano di campo, nel senso che non si può pensare che la questione venga risolvendo dando un colpo al cerchio e uno alla botte, perché è in atto un conflitto sulla casa, è in atto un conflitto fra chi pensa che la casa sia un privilegio e chi pensa che la casa sia un diritto inalienabile e intoccabile, come diritto essenziale dell'umanità e della persona. Quando si mette in gioco il fatto che la casa è vincolata solo ed esclusivamente alla tua possibilità di comprartela o di affittartela, a quel punto si mette in campo un gioco estremamente pericoloso ed estremamente anche, come dire, dannoso, se non mortale delle volte, come abbiamo visto con la signora di Bologna. Quindi l'unica soluzione in questo senso è quella che, come dire, se dalle istituzioni non ce lo possiamo aspettare, è che i movimenti, i compagni e le compagne inizino, quindi i movimenti già hanno iniziato da diverso tempo, sono anche un discreto punto, però insomma che si inizi a riflettere effettivamente sulla questione casa, perché poi è quello che, come dire, viene toccato per primo durante i tempi di crisi. Insomma, in questo momento ci ritroviamo, la soluzione è il punto di partenza, perché poi il Comune non ha messo in campo niente in questi mesi di stop. Non ha messo in campo assolutamente nulla, regalare fra virgolette 6 mesi di tempo a chi era sotto sfratto per finita locazione, ma che adesso si ritrova nella stessa identica situazione. La soluzione è quella di, come ripetiamo da ormai un decennio, di requisire tutti quegli stabili vuoti e far sì che questa città abbia un nuovo piano di edilizia popolare, senza però nessun cemento in più che vada ulteriormente a rovinare l'abitare effettivo.
Sì, ovviamente parlavamo prima dei dati che sono stati pubblicati poche settimane fa, pochi giorni fa. Emerge una situazione drammatica ed emerge chiaramente un atteggiamento assolutamente ideologico di questo governo nei confronti delle povertà, nei confronti di chi sta pagando pesantemente i costi della crisi, ma emerge anche nello stesso tempo un atteggiamento altamente repressivo e altamente punitivo verso chi si organizza e prova attraverso l'autodeterminazione a risolvere in maniera collettiva o in maniera individuale la propria condizione di precarietà alloggiativa e la propria condizione di povertà. Da questo punto di vista non si sono mai fermate le iniziative in tutta Italia, non solo a Roma, rispetto al tema degli sfratti. In questo momento c'è un'iniziativa in corso a Bologna, nata proprio a seguito del suicidio di quella signora, di quella madre che non ha retto appunto all'impatto, all'unica prospettiva di finire per la strada con i suoi figli. Però chiaramente le iniziative di contrasto nei confronti delle politiche del governo si sono susseguite, nonostante appunto l'atteggiamento repressivo che è stato adottato attraverso il piano casa con l'articolo 5, si sono susseguite in tutta Italia. E una delle città che negli ultimi giorni ha messo in campo un'iniziativa di riappropriazione come unica risposta possibile alla sofferenza e alla guerra che questo governo ha deciso di lanciare nei confronti delle classi popolari è appunto la riappropriazione. Torino, da questo punto di vista, è tornata ad occupare, una decina di giorni fa, ha occupato lo spazio sociale Neruda, un palazzo di proprietà di Cassa Depositi e Prestiti, un meccanismo che ha assunto un ente che è diventato un SPA e che ha assunto un ruolo importante nei meccanismi di finanziarizzazione dell'economia, ma anche di valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico. E chiaramente questa iniziativa è stata un'iniziativa molto forte nella città di Torino ed è un'iniziativa che ovviamente in questi giorni è sotto attacco con una minaccia concreta di sgombero. E quindi vogliamo chiedere un po' ad Andrea come si sta organizzando Torino a resistere allo sgombero. Abbiamo visto che avete lanciato una 3 giorni di iniziative, anche un corteo per sabato. Volevamo chiedervi un po' cosa accade in città.
Buongiorno Irene, buongiorno a tutti i radioascoltatori di Roma e naturalmente un buongiorno a Roma si barrica. Vabbè, dicevo, come hai introdotto già tu, siamo già oltre i 10 giorni di occupazione, un'occupazione che, come hai anticipato tu, è andata a toccare un po' di nervi scoperti nella cosiddetta capitale degli sfratti italiana, perché avrete avuto modo sicuramente di elencare la lista della spesa, o meglio, quasi il necrologio degli sfratti in tutta Italia. Solo Torino sono più di 4.600 sfratti solo nel 2014, il 97%, qualcosa del genere, per morosità incolpevole. Tutti i dati che conoscete a memoria, che purtroppo compongono quella che ormai non può essere più definita un'emergenza abitativa, ma un dato letteralmente strutturale di come funziona questo sistema economico e soprattutto della volontà politica di chi ci malgoverna e che vuole continuare a speculare sull'immobile e sulla vita delle persone. Dicevi sotto attacco, dicevate sotto attacco e sotto minaccia di sgombero, una minaccia concreta. Basti pensare che aver toccato Cassa Depositi e Prestiti nella nostra città significa toccare direttamente gli interessi della giunta comunale a tutti i livelli, nel senso che è di conoscenza abbastanza pubblica il fatto che senza la cartolarizzazione di almeno 4-5 immobili di prestigio, cosiddetti di prestigio, per affine del centro storico, attualmente magari occupate da assessorati e uffici vari, senza questa cartolarizzazione da parte di Cassa Depositi Prestiti, il comune più indebitato d'Italia dopo lo sfascio delle Olimpiadi del 2006 non riuscirebbe a chiudere il bilancio. Quindi capirete bene come la partita non si giochi esclusivamente rispetto alle politiche sociali, all'assenza di welfare e alla dimensione, così dicevo, ormai endemica dell'emergenza abitativa. Si gioca una partita tutta politica, molto importante. Purtroppo la si gioca sulla pelle di più di 35 famiglie attualmente ospiti in via Bardonecchia 151, allo spazio popolare Neruda, e si gioca, diciamo così, nel tentativo più bieco di lasciare le famiglie senza acqua e tentare magari di fare un blitz a sorpresa quando la presenza delle famiglie che devono tornare a casa per farsi una doccia, per lavarsi eccetera, magari è meno assidua, ma non fanno i conti con l'oste, ovvero con le famiglie stesse in primis e con chi le sostiene, gli sportelli per l'abitare della città, e cosa gradita e assolutamente da rimarcare, la solidarietà attiva di tantissima gente del quartiere. Da circa 4-5 giorni abbiamo iniziato una campagna di raccolta firme in quartiere per il riallaccio dell'utenza, che purtroppo, ahimè, non può avvenire con quello scambio di sapienza di strada, diciamo così, come si diceva una volta, la sapienza operaia, in questo caso la sapienza proletaria di chi è abituato magari a far da sé per riallacciarsi a quello che dovrebbe essere un bene comune di primaria importanza come l'acqua, come potrebbero essere le altre utenze, la luce eccetera. Purtroppo in questo caso non si può fare, perché questo stabile, come sapete, è andato fallito il consorzio che lo gestiva, il consorzio privato che lo gestiva fino a 3 anni fa, e quindi la conduttura principale è stata murata e tagliata a monte, quindi bisognerebbe in qualche modo distruggere mezzo quartiere per poter riallacciare in maniera autonoma l'utenza dell'acqua. Questo non ci ferma, siamo determinati più che mai a portare fino in fondo la partita anche ai piani alti della città. Questo sabato sfileremo per le vie del quartiere con un corteo di denuncia e soprattutto di festa e di gioia per la riappropriazione, e naturalmente non faremo mancare la nostra voce anche nelle sedi istituzionali, che in questo momento sono in estremo imbarazzo. Aggiungo, per concludere la questione rispetto a via Bardonecchia 151, allo spazio popolare Neruda, un dato molto molto significativo e interessante. e che in qualche modo dopo parecchi sgomberi anche nella nostra città, dopo il piano casa e diciamo le sue applicazioni anche a livello nazionale nella maniera più dura che abbiamo visto, forse l'aver tentato di rompere il silenzio ha portato come primo successo sicuramente parziale quello di aver di nuovo dato linfa vitale a questo movimento, quindi il movimento dell'abitare tutto, nel cercare di fare in modo che non si passi esclusivamente per una rivendicazione parziale. Direttamente le stesse famiglie occupanti con alcuni solidari del quartiere stanno pensando di portare avanti assieme alla campagna per la difesa e la vivibilità di questo spazio abbandonato anche una serie di progettualità, compreso quello di iniziare a pensare delle forme di autoriduzione come ritorsione per, le, per il mancato allaccio dell'acqua anche nei confronti delle municipalizzate, anzi ormai privatizzate, ex municipalizzate delle utenze. Quindi in questo senso un dato che ha fatto scalpore è che per quest'anno la SMAT, quindi l'ente che si occupa dell'approvvigionamento idrico cittadino, nonostante una bolletta che rincarata del più del 5%, a fronte di consumi ridotti del 10%, quindi si tratta di una tematica di importanza fondamentale e soprattutto che incontra la sensibilità e la contrapposizione e la rabbia di molte famiglie del quartiere. Quindi magari riuscirà a cogliere due piccioni con una fava, come si dice, cioè imbastendo questa campagna per dare l'acqua al Neruda occupato e nel frattempo magari iniziare a pensare a delle forme di autoriduzione nel quartiere per le bollette dell'acqua.
Battaglie molto importanti perché riguardano chiaramente sia il contrasto materiale all'articolo 5 sia la possibilità anche di rilanciare battaglie concrete anche per il reddito, che sarà sicuramente uno dei temi da approfondire nei prossimi incontri e anche appuntamenti dei movimenti per il diritto all'abitare in tutta Italia, movimenti che si rivedranno in valle il 24 luglio. Chiaramente entreremo nel merito poi di questa assemblea dalla trasmissione Roma Sibarrica nelle prossime settimane, però intanto insomma cominciamo a lanciare questo appuntamento, a immaginare una grande partecipazione perché proprio dalla valle che siamo partiti qualche anno fa con l'idea di lanciare un movimento che fosse in grado di rivendicare in maniera più generale una battaglia per il reddito, per un utilizzo diverso delle risorse, e crediamo insomma che tutti questi temi e tutte le battaglie che vengono praticate quotidianamente nelle città, tutte le resistenze che si mettono in campo debbano avere chiaramente uno spazio di discussione comune che sia in grado anche di rilanciarle più in avanti.
Certo, no, ma quello sicuramente dovrà essere un momento non soltanto di confronto, di riflessione dopo un anno e mezzo di assestamento dopo la grande ondata degli tsunami del 19 e del 31 ottobre, eccetera, della grande partecipazione popolare di massa al movimento dell'abitare. Dovrà essere anche un momento di contrattacco. Penso che sia doveroso mettere a verifica sicuramente quello che c'è stato, ma da un certo punto di vista mettere una virgola e andare a capo e ripartire pensando delle forme, come dicevo prima, di contrattacco, dove i movimenti per l'abitare possono esprimere quella potenzialità che hanno in seno nella loro composizione, nella loro direttamente quasi epidermica lotta per i bisogni materiali. Hanno tutta la potenzialità di fungere anche diciamo così, da motore di ricomposizione, da momento di attrazione, da tutti i punti di vista nei confronti anche di altri soggetti che vivono e subiscono la crisi ogni giorno. Non credo che sia assolutamente il caso di pensare a formule da laboratorio per vedere come dei lessici magari anche differenti, delle biografie differenti, sicuramente anche delle sensibilità differenti, però da un certo punto di vista sono assolutamente concordi nell'individuare una controparte che ormai è sempre più sorda alle necessità di milioni di persone. Quindi penso che in valle bisognerà anche mettere un po' nell'agenda della discussione una prospettiva per l'autunno che veda al centro anche una composizione giovanile di quartiere, di municipio, che vada al di là del discorso delle mura universitarie e delle scuole. Quindi formazione, composizione giovanile e movimenti per il diritto all'abitare devono partire e passare al contrattacco a partire da quest'estate nelle discussioni in valle e poi sicuramente nei momenti successivi dell'autunno.
Perfetto, Andrea, ti ringraziamo tantissimo per il contributo, ci vediamo in valle il 24.
Assolutamente, un abbraccio a tutti e tutte e un saluto da Torino.
No, che poi si riconferma, come dire, l'assurdità, non la chiamerei l'assurdità, ma il dato di fatto che, come dire, le giunte di centrosinistra nelle varie città, Roma, Milano, Torino, Firenze, Bologna, sono poi quelle più aggressive rispetto a chi pratica l'auto-organizzazione rispetto ai bisogni e ai diritti. Io ho soltanto una comunicazione al volo, che mi ha chiamato due minuti fa un compagno da Ventimiglia parlandomi di una situazione abbastanza seria, nel senso che insomma il presidio spontaneo dei migranti sugli scogli si è andato pian piano sgonfiando perché stanno, come dire, un po' trovando vie alternative per arrivare in Francia, insomma poi alla fine piano piano le falle anche dentro il sistema di sicurezza si trovano sempre. Il discorso però qual è? Che c'è in questo momento un'altra ondata di migranti che arriva lì al confine con la Francia e viene sempre continuamente bloccata dalle forze dell'ordine, e forze dell'ordine che minacciano di sgombero il presidio, come dire, il campo allestito dai compagni lì, insomma, nel senso che minacciano di sgombero entro domenica quel campo, diciamo così, di accoglienza che alcune reti, come ad esempio Eat the Rich, stavano producendo pasti anche di un livello qualitativo discreto rispetto a quelli che può servire la Caritas, una mensa, le docce e via discorrendo. Insomma, il sostegno che i compagni stanno dando lì a chi prova a oltrepassare il confine per prendersi il sacrosanto diritto ad andare dove uno meglio crede, dove uno vuole vivere la sua vita. Quindi a breve mi dicevano che uscirà un appello, insomma, che prova anche a chiamare dei compagni e delle compagne in solidarietà e sostegno lì a Ventimiglia nelle prossime ore. Quindi attenderemo questo appello e però manteniamo alta l'attenzione su quel quadrante, perché abbiamo fatto anche, fra l'altro, un paio di settimane fa una manifestazione molto bella e molto importante lì, e in questo momento l'atteggiamento della Fortezza Europa è decisamente chiuso. Abbiamo una telefonata.
Non è, abbiamo chiamato è la valle.
Sì, abbiamo chiamato la valle perché appunto dopo il collegamento con Torino abbiamo anche già in qualche modo lanciato l'idea di un nuovo incontro, un nuovo momento dalla valle alla metropoli 2 a luglio. Chiaramente intanto vorremmo partire però dalla manifestazione che c'è stata domenica scorsa in valle, la manifestazione definita dell'orgoglio notav, una manifestazione alla quale come Movimenti per il diritto all'abitare romani abbiamo partecipato in massa, siamo andati a sostenere con appunto l'idea che la battaglia della valle è la battaglia nostra, è la battaglia di tutti, è la stessa battaglia che nella quotidianità si produce dentro i territori, una battaglia legata, come abbiamo insomma avuto modo anche di dimostrare con le iniziative degli ultimi anni, legata da uno stesso filo di ragionamento, che è quello del contrasto alle politiche neoliberiste che i vari governi che si sono succeduti stanno portando avanti. Qualche mese fa si è insediato il nuovo ministro delle infrastrutture Del Rio, parlando di discontinuità con l'UPI, di necessità di investire sulle piccole infrastrutture e di lasciar perdere le grandi opere, insomma, non ci sembra di avere colto questa discontinuità né nell'utilizzo delle risorse né nell'approccio appunto ideologico che raccontavamo prima rispetto al piano casa, rispetto al tema degli sfratti eccetera. Ci sembra che ci sia invece un atteggiamento tutto volto a continuare a devastare i territori e a farlo con militarizzandoli e creando dei fortini. La valle chiaramente come sempre ha saputo gettare anche domenica scorsa il cuore oltre l'ostacolo è riuscita insomma a violare quella zona rossa. I NOTAV sono riusciti a entrare nel fortino del cantiere centrale di Chiomonte e da questo punto di vista chi ha partecipato a quell'iniziativa, almeno insomma per quanto riguarda i romani, è tornato altamente soddisfatto per appunto aver vissuto una giornata in cui una composizione sociale meticcia fatta di valligiani ma fatta di persone appunto che nella quotidianità si mettono in gioco nella necessità di resistere a questo sistema appunto è tornata con molto entusiasmo. E quindi vorremmo sentire anche da Francesco un po' qual è il clima in valle dopo la giornata dell'orgoglio NOTAV di domenica.
Beh, innanzitutto vi ringraziamo per aver partecipato e per gli sforzi che fate per raggiungerci. Siamo a territori molto lontani fisicamente ma molto vicini ogni volta che c'è bisogno, non è necessità, quindi prima di tutto vanno i ringraziamenti a tutti quelli che si sono mobilitati, che poi ovviamente sono ritornati nel loro territorio e stanno comunque portando un pochettino di quella giornata anche con loro. Qui in valle sicuramente è ripartito un meccanismo che conosciamo, che è quello dell'estate di lotta, quindi ci si sta preparando, adesso siamo a Venaus, stiamo costruendo il campeggio estivo che partirà questa sera con i giovani NOTAV. Ci sono già un sacco di iniziative in programma, quindi direi che un po' il clima è quello di chi si prepara a riprendere un percorso, quindi un percorso di lotta. E poi, come lo dicevate giustamente prima, nulla è cambiato in quello che è lo scenario avverso, quindi i ministeri, le banche e chi sulle grandi opere investe, specula e crea profitto, ovviamente non per le persone ma sempre per pochi, sempre direzionato verso chi già comunque ha un tenore di vita alto, chi già sta accumulando ricchezza. Quindi per noi è un cammino che continua, che ricomincia con l'estate, dopo l'inverno, dopo la primavera, in uno dei momenti che è sempre un po' più alto di lotta e di partecipazione.
Sì, dicevi prima partirà il campeggio dei giovani, tra l'altro è proprio ieri la notizia di una nuova misura cautelare nei confronti di uno studente di Torino per la partecipazione alle iniziative di settembre scorso. E quindi diciamo la valle da questo punto di vista continua anche a pagare un prezzo altissimo nei confronti appunto di un governo che non è disponibile appunto a mollare, lo dimostra con la militarizzazione appunto costante di quel territorio, e però appunto nonostante le misure repressive ci sembra che la settimana scorsa si sia colto un clima assolutamente determinato a non fare un passo indietro e a continuare insomma con questa battaglia che dura da oltre 20 anni.
Sì, le misure continuano ad arrivare, sono misure cautelari che restringono la libertà delle persone di movimento, di partecipare alle iniziative, sono misure politiche, nulla di più, perché cercano di bloccare le persone che magari si muovono un po' di più, i ragazzi più giovani. È un passaggio che già abbiamo fatto da tempo, è un passaggio che abbiamo visto non funziona, quindi direi che da questo punto di vista tiriamo un sospiro di sollievo, perché è vero che continuano ad arrivare misure, ma con la mobilitazione prosegue. Quindi era il nostro obiettivo, rimane il nostro obiettivo, non farci fermare né dalle reti che avevano provato a piazzare, né dai militari, neanche comunque dalla pressione della magistratura, dei giudici che continuano a difendere questi interessi. Nonostante che ci siano molti giovani colpiti, le loro famiglie di San Vicino, siamo tutti solidali tra di noi, è un movimento che sa, che ha saputo affrontare anche queste cose, che magari sono difficili, nuove, che però diciamo che sono state superate pesantemente. Adesso continuiamo a riceverle, non è una novità, arrivano sempre a orologeria quando servono, quando serve a fermare qualcuno che magari si sta impegnando un po' di più, è un po' più protagonista delle lotte, come per i giovani in questa fase. E nulla, anche loro non si fermano, stanno proseguendo, è una buona notizia anche quella.
Va bene, ti ringraziamo per questo contributo dalla Valle, ovviamente ci rivediamo appunto per i prossimi appuntamenti come sempre nei boschi e con le nostre bandiere NOTAV che sventolano in tutte le nostre città, perché da noi dalla Valle alla metropoli è pratica e non solo uno slogan, quindi ti ringraziamo e ci vediamo presto.
Grazie a voi, grazie,
grazie
a tutti. Ciao.
E in questo momento stiamo cercando anche di metterci in collegamento con un compagno che ci parlerà della questione del terzo valico, sì. che come abbiamo detto ha avuto nuovi sviluppi per quanto riguarda la questione della grande opera. Come si diceva anche prima, rispetto a queste grandi opere c'è un atteggiamento estremamente ideologico da parte di chi ne ribadisce l'assoluta necessità come qualcosa che dovrebbe favorire lo sviluppo. In realtà sappiamo che queste grandi opere devastano i territori, e ricordiamo anche con la recente alluvione che aveva colpito la Liguria, ci sono state pesanti conseguenze per il territorio causate anche dal dissesto idrogeologico prodotto da questa opera. Quindi abbiamo in collegamento Elio, un compagno che ci racconterà appunto gli ultimi sviluppi e cosa sta succedendo rispetto alla questione Terzo Valico.
Sei in onda, poi andare a parlare.
Allora, ciao. Niente, fondamentalmente le ultime cose che sono successe è che dall'Europa, cioè da chi si occupa di finanziare le grandi opere che i paesi richiedono a livello di finanziamento dall'Europa, è arrivato un sonoro no al finanziamento del Terzo Valico, che è l'opera più costosa che tutti i paesi dell'Unione Europea, fra tutti i paesi dell'Unione Europea era l'opera più costosa che era stata, per cui era stato richiesto il finanziamento. Fondamentalmente l'Europa ha detto no, cosa che noi come movimento NOTAV Terzo Valico dicevamo già da tempo, da più di un anno dicevamo che sarebbero arrivate delle negazioni forti a livello di Stato centrale europeo. E quindi fondamentalmente si tratterà di pagarlo tutto con i soldi degli italiani, i soldi dei contribuenti italiani fondamentalmente. Le mosse un po' assurde, un po' disequilibrate del governo sono quelle di dimezzare i finanziamenti, come era già successo per il primo lotto, anche per il terzo lotto dei lavori, che è quello che dovrebbe partire a fine estate. Il finanziamento è stato ridotto da 1.200.000.000 a poco più di 600 milioni. E niente, nel senso, come noi affermavamo già da tempo, in realtà al solito non c'è nessuna spinta da parte dell'Europa. E il Terzo Valico è l'ennesima grande opera, l'ennesima operazione di finanziamento dei partiti, fondamentalmente è una enorme mangiatoia da cui il PD ha attinto sta attingendo da anni fondamentalmente. E le ultimissime cose che sono successe pochi mesi fa, lo scandalo che ha coinvolto Incalza, che si parla di tangenti da 700.000 euro, cose non da ridere, è la solita grande porcheria fatta sulle spalle dei cittadini. Noi sono anni che lo diciamo, il nostro movimento cresce continuamente, e l'altra settimana eravamo in valle con i compagni di tutta Italia, e noi ci siamo andati come movimento NOTAV Terzo Valico, eravamo una presenza forte e siamo uniti nella lotta con la valle. Quello che succede qua è quello, stanno devastando anche qui una valle, la Valle Scrivia, l'hanno riempita di cantieri. Io davvero, cioè, nel senso, non ho bisogno di invitarvi a immaginare com'è, venite a dare un'occhiata. È un sembra veramente, cioè, hanno aperto cantieri dappertutto, stanno scavando dappertutto, hanno distrutto quel poco che c'era di naturale in una valle, che la Valle Scrivia, che vabbè, in realtà non è propriamente una valle, e comunque era già parecchio vessata a livello ambientale da decenni di mala gestione. Adesso in più con i lavori del Terzo Valico, che comunque vanno avanti, la situazione è tragica, fondamentalmente è invivibile qui giù da noi in Basso Piemonte.
Hai fatto molto bene a ricordarlo, perché appunto, come dicevo anche prima, quando ci sono poi eventi meteorologici tutto sommato abbastanza consueti, perché si tratta di piogge per quanto forti, assistiamo a conseguenze prodotte dal dissesto idrogeologico che sono estremamente gravi, e nel contempo è anche importante quello, il discorso a cui hai alluso tu rispetto al fatto che se l'Unione Europea, come è successo alla fine per il TAV Torino-Lione, non ci vuole più mettere un centesimo per un'opera inutile, alla fine saranno i cittadini italiani a pagare, gli stessi cittadini che vengono vessati quotidianamente con misure di austerità declinate in varia forma, quando c'è bisogno di una casa, quando c'è bisogno di accesso ai servizi più basilari, l'unica risposta che viene opposta ogni volta è che non ci sono soldi, ma poi vediamo che in realtà per realizzare queste vere e proprie mangiatoie di spreco e queste opere che tra l'altro sono non solo inutili ma anche pericolose, non ci stancheremo mai di ripeterlo, i soldi si trovano, e questo ovviamente viene anche fatto con il beneplacito dei media. Penso che sia rilevante ricordarsi come pochi giorni fa sul Corriere sia apparsa un'intervista veramente imbarazzante che ricordava l'intervista al Black Bloc finto, non mi ricordo durante quale occasione, alla presunta Mara Black Bloc che non sapeva cosa stava lì a fare, da parte di un giornalista che peraltro in quei momenti in valle c'è stato solo all'inizio e poi rispuntato alla fine. Quindi oramai nell'incapacità di opporre delle motivazioni reali per cui queste opere si dovrebbero fare, si passa alla delegittimazione di movimenti popolari che comunque sono molto determinati. Tu ricordavi giustamente che sul Terzo Valico c'è una grossa mobilitazione popolare, anche nella zona tra Verona e Brescia si è comunque aperto sempre un fronte della lotta contro il TAV, che si sta sviluppando con anche diciamo partecipazioni di massa che fino a qualche tempo fa sarebbero state imprevedibili. Quindi noi ti ringraziamo per questo contributo, ovviamente rimaniamo aggiornati per ogni sviluppo possibile, e anche con voi ci vediamo in valle prossimamente.
Assolutamente, grazie mille.
Ringrazio, ciao. Ora diamo un breve stacco musicale, poi passeremo a quello che abbiamo annunciato, l'intervista con un compagno greco che cercheremo di contestualizzare un attimo e che poi manderemo in onda.
Le spugne galleggiano un po', assorbono, assorbono, ma tutto ciò che assorbo affonda e io affonderò. Prendo un po' di calma, voglio stare a galla, come quella volta alla porta di Ramala. Ho chiuso gli occhi, ho aperto il mio cuore, perché ogni giorno qualche cosa nasce, qualche cosa muore. E porto con me un dolore che viene da lontano, lontano, è un richiamo. Le spugne galleggiano un po', assorbono, assorbono, ma tutto ciò che assorbo affonda e io affonderò. Prendo un po' di calma, voglio stare a galla, come quella volta alla porta di Ramala. Ho chiuso gli occhi, ho aperto il mio cuore, perché ogni giorno qualche cosa nasce, qualche cosa muore. E porto con me un dolore che viene da lontano, lontano, è un richiamo. Io tornavo a casa già distrutto, ripensavo a tutto, canticchiavo il brutto, il bello.
bello e bello il brutto, elaboravo il lutto di quello che ora è andato e quello che ho perduto. Perché non siamo niente, io sono un sopravvissuto, ma il cuore va, il cervello va, vanno i nervi e i muscoli. Siamo così forti, fragili e minuscoli, e non importa se avrò vinto o perso, io sono diverso, accendo il fuoco e resto loco. Anche se scherzo e qualcosa dentro è morto e prende lo sconforto, il sogno è già finito ed era così corto. Dove volevo andare, cosa volevo fare, dovevo perderlo il mio sguardo e poi dimenticare. Ma resto ancora qui, tra le esplosioni e il fumo, se non la faccio io sta strada non la fa nessuno. È un pezzettino, è vera, è mia poesia in questa città, ci manca molta fantasia per sopportare la realtà. Le spighe galleggiano un po', assorbono, assorbono, ma tutto ciò che assorbo affonda e io affonderò. Prendo un po' di calma, voglio stare a galla, come quella volta alla porta di Ramalla. Ho chiuso gli occhi, ho aperto il mio cuore, perché ogni giorno qualche cosa nasce, qualche cosa muore. E porto con me un dolore che viene da lontano, lontano, è un richiamo. Che dice, mi tanta che dice. Io senza lotta non so essere felice. A Roma che si dice, la vita che dice. Un segno in faccia che non è una ruga, è una cicatrice. E credo ancora, credo sempre, credo a tutto. Come un neonato, qualcosa è morto ma qualcosa è anche nato. E torno a casa nel macello, canticchiando è bello. Il brutto è brutto, il bello dentro il mio cervello, accarezzando un coltello che ho sempre in mezzo ai denti. Noi lo cambiamo il mondo, non lasciamo tutto come in mezzo ai venti. Tra palazzine, fari, luci delle insegne, chi vedo, vedo i miei, le persone degne. E lascio i dubbi filosofici, ho la mia disciplina, faccio i miei gesti meccanici, parlo con la rima, con una voce dentro, dagli abissi del tempo. Qualcuno da laggiù mi ha lasciato un testamento e resto ancora qui, tra l'esplosione e il fumo. Se non la faccio io sta strada non la fa nessuno. È un pezzettino, è vero, è mia poesia in questa città, ci manca molta fantasia per sopportare la realtà. Le spoglie galleggiano un po', assorbono, assorbono.
Allora, dopo questo stacco musicale con una canzone dei compagni amici Assalti Frontali, che come se, che salutiamo, passiamo, diciamo, idealmente un po' a quello che facciamo, un passaggio ideale dal panorama nazionale che abbiamo descritto a quello transnazionale. Con questa intervista che ho annunciato a un compagno greco di Alfa K, che ci racconta un po' quello che quanto sta accadendo. Aspetta. In quanto sta accadendo in Grecia. Credo che sia un'intervista importante prima di tutto perché ci restituisce un po' la complessità di quello che è il dibattito greco e che risuona anche di alcune questioni che abbiamo discusso precedentemente. Alludevo a questa intervista alla Black Bloc finta Mara, che diciamo serve come una specie di cavallo di Troia per poter delegittimare il movimento e descriverlo come un'entità fatta di persone che non sono consapevoli delle proprie ragioni e descritte anche con caratteristiche, se vogliamo, grottesche. L'importanza del dispositivo mediatico nel delegittimare le lotte, nel produrre anche un sentimento di paura verso i movimenti e paura verso le loro rivendicazioni è qualcosa che in questo momento stiamo vedendo nel dibattito europeo per quanto riguarda quanto sta accadendo in Grecia. Ricordiamo che la questione è il referendum promosso da Tsipras personalmente, perché poi, come spiegherà bene anche Spiros, grossa parte tra l'altro di Siriza era totalmente all'oscuro di questa mossa che Tsipras stava per fare, quindi possiamo parlare proprio di una manovra, un colpo di sorpresa di questo governo che ha promosso un referendum che pone il seguente quesito così formulato: bisogna accettare le proposte dei creditori o no? Una formulazione, se vogliamo, abbastanza generica, data anche dal fatto che, come sappiamo, in queste ore ci sono trattative sia sotterranee che ufficiali assolutamente febbrili per cercare di trovare una quadra rispetto a nuove misure di austerità che dovrebbero essere imposte. Il dibattito mainstream da un lato ci restituisce un quadro di un accordo che sarebbe stato molto vicino, si parlava di poche decine di milioni di euro e di alcune questioni concernenti ad esempio l'IVA agli albergatori piuttosto che agli armatori, ma ovviamente le questioni sul tavolo sono molto più complesse. Si tratta comunque di un dibattito che concerne l'accettare o meno nuove misure di austerità per un paese che in questi anni è stato falcidiato comunque dalla troica, con misure che hanno imposto comunque uno stile di vita ai limiti dell'inaccettabilità. Oltre alla svendita del patrimonio pubblico, ricordiamo che la popolazione greca non ha più accesso per esempio al medico di base, che molte cure anche essenziali sono diventate a pagamento. Per non parlare poi dei tagli ai servizi, dell'aumento delle bollette e del fatto che oramai un terzo della popolazione greca vive in condizioni di povertà assoluta. Quindi è un quadro socialmente devastante, ed è chiaro che quindi, nonostante la minimizzazione da parte dei media rispetto a quello che sarebbero i termini dell'accordo, la partita sul piatto è molto più dirimente, ha a che fare letteralmente con la vita e con la morte del popolo greco. Senza contare oltretutto che è un'altra questione sul piatto è ovviamente l'atteggiamento mediatico e dell'Unione Europea rispetto a quanto sta avvenendo in queste settimane. I media dipingono sia in Europa che in Grecia scenari pressoché apocalittici su quello che potrebbe accadere in caso della vittoria del no. Tendono a enfatizzare un clima di paura che, come ci racconterà Spiros, è presente, ma che non è sicuramente l'unico sentimento che agita il popolo greco in questo momento. E quindi, come sempre, assistiamo da una parte all'altra dell'Europa a una delegittimazione, diciamo, delle ragioni di chi all'austerità in diverse forme non intende più dire di sì, anche inserendosi in scenari contraddittori, ambivalenti e difficili come questo referendum, che sicuramente non è, diciamo, la strada maestra che i movimenti sceglierebbero per affrontare un problema di questo tipo, ma che comunque apre degli scenari di possibilità in cui i movimenti non possono perdere l'occasione per inserirsi e per sviluppare nuove forme di lotta. E di tutte queste questioni appunto parla Spiros in questa intervista che ora manderemo in onda, che sia in inglese con la traduzione in italiano, e poi ci risentiremo alla fine per i saluti.
Siamo qui in collegamento con Spiros, un compagno greco di Atene, che ci darà un po' una prospettiva dei movimenti su quanto sta succedendo rispetto al referendum della Grexit, su cui comunque stiamo continuando a sentire un dibattito piuttosto tossico in Europa, che tuttavia non tiene conto di quanto sta succedendo all'interno del paese. Per cui la prima domanda che farò a Spiros riguarda proprio la percezione della popolazione rispetto a quanto sta accadendo. So Spiros, the first question I'd like to ask you is, what's the prevailing feeling amongst the population about the referendum after being subjected to all this austerity and with all the media pumping like the fear about the possible exit of Greece from the European Union?
Okay, in ambivalent moments there are ambivalent feelings that can change from one moment to another. And of course not all parts of Greek society share the exact same feelings. You can witness stress from everyone in the Greek society because everyone has understood that we are entering a phase of drastic changes for better or for worse. I can see a lot of determination from people demonstrating on the streets against austerity. You can see passionate discussions and also you can see that everyone wants to be active in this moment, no matter if he's a revolutionary, reactionary, with a yes vote, with a no vote, if from the movement or a series of supporters, everyone will try to participate and to try to make things change on his interest, on her interest.
Okay, let me translate very quickly what you've said. Allora, quello che dice Spiros è che comunque nella società greca c'è un forte sentimento comunque di stress da parte di tutti, perché ovviamente il momento è molto difficile. E anche ci sono sentimenti molto ambivalenti, c'è determinazione, c'è paura, ma ci sono anche discussioni appassionate. Quello che si capisce è che sicuramente non c'è nessuno in Grecia che in questo momento sia inerte, sia che sostenga il sì, sia che sostenga il no. C'è un dibattito molto appassionato in cui ognuno cerca ovviamente di far prevalere la propria posizione e di portarla avanti con una certa passione. So, Spiros, we are also interested in understanding what's the stance of different components of social movements towards the referendum, because this is something that is quite difficult to understand from here. What's the debate inside the social movements that have opposed austerity measures throughout all these years?
Okay, for us it is still very difficult too, because as you can understand the referendum has a very short term of decision making, so and everyone was caught on a surprise. Like one true fact is that even the members of the parliament of Syriza didn't have any idea that Tsipras and the elite governance of Syriza is going to oppose such kind of a proposal. So as the days go by, I think that we have some clarifications on the social and class composition of let's say each side in this polarization. So starting backwards, let's say the yes supporters is a mixture of people that are really afraid and in panic and want stability under any circumstance. They don't give they don't care about the political status in Greece, but we can say but in class terms that it's an alliance of small and bigger bosses that want to be connected with their bigger bosses, which is the biggest firms in Greece and the EU capital. On the other hand, in supporters of no, we have a very diverse composition. It composes from people that share the patriot populist stance of Syriza. We have leftists, old school and more contemporary, and people that participating in the movement. We have anarchists and anti-authoritarians that understand that this is a breaking point, and this referendum, no matter what, will generate drastic changes. And of course, there are also nationalists and fascists that share, you know, a discourse of national independence against globalization and so on. But we can say that the class composition of the no vote is clearly from the lower classes.
Okay, so let me.
I don't know if I covered you.
No. I just wanted to translate this little bit because it's really important. So, quello che dice Spiros è che questa è una decisione molto difficile per la popolazione greca e che c'è anche un tempo veramente corto per prendere una decisione. Dice che la sorpresa è stata generale, tanto è che persino dentro Syriza molti parlamentari non avevano assolutamente idea che Tsipras volesse fare una mossa di questo tipo. Quindi sicuramente questa decisione di chiamare il referendum ha, diciamo, da un certo punto di vista dato più chiarezza alla composizione di classe, alla polarizzazione della società greca rispetto alle misure di austerity, alla troica, ai vari blocchi di potere. Quello che diceva è che nel blocco del sì c'è un mix di persone spaventate che vogliono stabilità ad ogni costo, che hanno paura di quanto potrebbe succedere se la Grecia uscisse dall'Unione Europea, e poi c'è tutta una varia categoria di padroncini piccoli e grandi che vorrebbero avere connessioni con le elite economiche e che pertanto non auspicano di certo uno scostamento dalla troica e dai blocchi di potere che comunque essa rappresenta. Per quanto riguarda il no, invece, abbiamo una composizione piuttosto variegata: abbiamo i populisti nazionalisti di Siriza, abbiamo gente di sinistra con posizioni più o meno vetero, gente che ha fatto parte dei movimenti, ci sono persino anti-autoritari e libertari che, nonostante la propria critica del voto, riconoscono che questo è un punto di rottura e che quindi sostengono la necessità di intraprendere una scelta rispetto a quanto sta succedendo in questo momento. So Spiros, I was translating in Italian what you said about the social composition of the different blocks supporting the yes or no about what's
and
happening.
Sorry.
Yeah.
And if I have to be just, I can say also that there is a very small, really small part, mainly from the anarchist political part and some from the Stalinist left, that say that that the society must not support this referendum and must either throw that the society should not vote in this referendum.
Okay, so they say that they should not vote nor yes nor no. It's just not.
Yes.
Okay.
Yes, in an analysis that says something true, that both the proposals of Syriza and the EU capital were, you could call them both a memorandum. But the thing is that the truth is not so simple in these days.
Yeah. Okay, let me just translate this little part. Spiros diceva anche che per essere giusti e per dare conto del dibattito anche interno al movimento greco c'è una piccola parte, una minoranza ma pur sempre rilevante di anarchici, quella che ha definito sinistra stalinista, che sostiene la posizione più minoritaria, ossia che non si debba supportare il referendum in nessun modo, quindi non scegliere né il sì né il no, in quanto entrambe le proposte avanzate da Siriza e dall'Unione Europea comunque costituiscono una sorta di memorandum che imporrà comunque delle misure e in qualche modo di austerità e delle proposte che non dovrebbero essere accettate dal popolo greco, probabilmente anche in una prospettiva rivoluzionaria, aggiungo io. Quindi questa parte sostiene che non si debba votare proprio in assoluto. Okay, Spiros, my last question is about what you think about the different scenarios and possibilities after the referendum, either in case the yes wins or in case the no wins, and what you think will be the outcome of this referendum.
Okay. First, we all have to understand that this is a very, very fluid situation, and things can change drastically and rapidly. With a small political decision by any part can promote really drastic changes. So predictions are really, a really hard to guess situation. But it's very important the percentage of each vote. It's very different result to have 18% against 20% in favor of no, for example, than to have a 60-40 or a 55-45, and of course to have a very strong support of a yes. If we have a very strong vote towards yes, the most possible scenario is that we have the fall of the government and and a coalition government of what we call the extremism of the center, which will try to apply colonial measures and also a very oppressive policy on the streets, struggling against the movements. These are openly declared by the politicians that share these political opinions. On the other hand, a strong vote to no will surely mean that you're going to have drastic, will generate drastic political forces on the field. Of course, we are awaiting either a hard asphyxiating pressure by the banks, from the European Union, with capital controls, with the cut of the deposits and so on, that to pose a blackmail to the Greek people, and of course a humanitarian and general social crisis. On the other hand, if we have a very close result, in our opinion, we have to be ready to see even more enduring a very more hard conflict between, anyway, let's say, a tension in the class struggle in Greece. We cannot stand firm and just try to predict what will happen and then adjust. Our main concern as a movement of self-organization and social liberation and emancipation is from yesterday to make to territorialize our struggles and to make structures that will enable us to take the no stream and set it free from the negotiations of the government elite and the EU totalitarianism. I mean that to organize our movement, our grassroots movement, against the totalitarianism. And finally to create a third player on this table that will hold the strongest card and will ensure his its freedom and its interests and its rights. In order to do that, we are preparing to territorialize and coordinate our structures for making certain centers of struggle inside the cities. And the second move is to try to coordinate them and make them more effective, more able to oppose direct answers to the following days: housing projects, occupations, people kitchens, and there are all really ambitious plans discussed in the movement assemblies these 2 or 3 days that make me personally very ambitious that we're going to have a creativity explosion on the street the following days. Sorry if it was too much.
It's really good. Let me just translate what you said. Allora, quello che...
If you want, I can repeat anything.
No, I'm okay. I have the translation on me. Quello che dice Spiros è che questa situazione è molto fluida ed è difficile predire quale sarà l'esito del referendum, in quanto decisioni apparentemente piccole, insignificanti da parte di ogni parte possono produrre grandi spostamenti nelle decisioni e nei sentimenti del popolo. Quanto diceva Spiros è che comunque è fondamentale capire la percentuale di ogni voto per cercare di farsi un'idea di cosa potrebbe accadere. In caso di una vittoria molto forte del fronte del sì, quindi di accettazione delle misure proposte dalla Troica, avremo una probabile caduta del governo di Syriza e una nuova coalizione di quelli che lui ha definito estremisti di centro, che sostanzialmente, oltre a imporre politiche coloniali e di rapina della Troica, imporrebbero anche misure repressive nei confronti dei movimenti che in questi anni si sono spesi per opporre il proprio no a quanto stava succedendo e alle politiche neoliberiste che sono state sperimentate in Grecia. Al contrario, se ci fosse una forte vittoria del fronte del no, ci sarebbero quelle che Spiros ha definito forze politiche molto mosse politiche molto forti sul campo. Innanzitutto ci sarebbe facile prevedere una pressione molto forte sulle banche con un taglio ai depositi e tagli della liquidità. Inoltre è facile anche prevedere nel breve termine una crisi umanitaria e sociale, perché se l'Europa chiude i rubinetti, questo lo aggiungo io, l'abbiamo visto in questi giorni con la corsa ai bancomat e quant'altro, è ovvio che si creano dei problemi nell'immediato. C'è poi un terzo scenario che tracciava Spiros, che non viene spesso considerato dagli analisti, che è risultati che siano molto contigui. In questo caso, si dice Spiros, si scatenerebbe un duro conflitto di classe, in quanto le parti in campo, che abbiamo descritto avere anche caratteristiche di composizione di classe differenti, si troverebbero nella posizione di scontrarsi per far prevalere il proprio punto di vista. Quindi è difficile prevedere quello che accadrà. È quello che però diceva Spiros, è che l'impegno dei movimenti per prepararsi, diciamo, ad ogni evenienza, è quello di territorializzare le lotte, liberare spazi di conflitto e organizzarsi dal basso per garantire anche fair play sul campo. Io posso immaginare che su questo si intenda anche essere certi che non vi siano forse brogli o pressioni dall'esterno. E in più Spiros sottolineava anche la necessità, che comune un po' i movimenti in tutta Europa in questo momento, direi, di coordinarsi meglio tra tutte queste entità che vivono i quartieri, per opporre risposte dirette ai prossimi giorni a qualsiasi appunto eventualità si dovesse verificare. Quindi parlava di proposte ambiziose, di progetti comunque di cucina popolare, housing, quindi potremmo anche dire appunto riappropriazione dell'abitare, in modo tale da essere pronti, diciamo, a rispondere a qualsiasi scenario di crisi. So Spiros, I really thank you for your contribution, and we are looking forward to hear from you again when we'll have the results of the referendum, and obviously if there are any significant news we will keep in touch with you, but thank you in the meantime, because it was really important to have your voice from the field in Greece, and obviously we wish good luck and good struggle to all of you in these days.
Thank you. Can I just add one last thing?
Of course.
To what I said?
Yeah.
Okay. Everyone who is in the radical movement understands, this referendum has nothing to do with the democratic or movement procedures. And of course, everyone was caught on surprise. But there is a possibility for all the European and Mediterranean movements to break the closed doors of negotiation between governments and to open them to society to reclaim their lives. Our effort has to be fast forward here in Greece, but the factor of the international movement becomes more important than ever, as everyone can understand. Without any support, any movement support from the European movement, our efforts are really minimized. So, if we have a dream to kick out the European totalitarianism outside of our societies, we have to promote in a real fast forward way also coordination and alliances inside our transnational movements. That's what I wanted to say.
Let me translate also this one that is really important. Quanto diceva Spiros è che comunque ovviamente questa questione del referendum ha colto tutti di sorpresa e non ha a che fare con le pratiche dei movimenti radicali che ci sono in Grecia, ma non solo. Tuttavia, quello che diceva è che questa situazione è una possibilità per i movimenti di aprire le porte chiuse dei negoziati e aprirle alla società, e quindi probabilmente anche un invito a fare quello che noi diciamo spesso sulla necessità di sporcarsi le mani e riflettere anche, diciamo, su quanto succede nei territori, nei nostri paesi, senza opporre necessariamente preconcetti, o comunque cercando di capire le complessità e le ambivalenze di quanto accade. E poi c'è un appello molto importante, Spiros dice che comunque la solidarietà internazionale in questo momento è più importante che mai, perché senza il movimento greco si sentirebbe solo e sarebbe debole. Se vogliamo comunque liberarci del totalitarismo, di questa Unione Europea e delle sue politiche di austerità, dobbiamo promuovere una maggior collaborazione e alleanze all'interno del nostro dei movimenti transnazionali, che in questi anni hanno lottato contro l'austerità, per cercare, diciamo, di abbattere questi muri che l'Europa continua ad ergere tra di noi anche dentro i nostri paesi. So thank you very much, Spiros, and looking forward to hear from you again. Okay, bye. Ciao. Thank you. Bye.
Bene, siamo dunque ai saluti dopo aver sentito questo importante contributo dalla Grecia. Ricordiamo un appuntamento, quello del 7 luglio nel quartiere di Magliana, dove si svolgerà una giornata organizzata dai movimenti di diritto all'abitare e dal comitato di lotta per la casa di Magliana, con un volantinaggio del quartiere, un'assemblea pubblica in piazza di André, con la presenza dell'avvocato, anche per rispondere ai dubbi di un quartiere che vive anche di occupazioni spontanee degli appartamenti. Quindi il 7 luglio dalle 16 saremo in piazza a Magliana. Ricordiamo anche i numeri, diciamo, per sottoscrivere a Radio Onda Rossa, ovvero il conto corrente postale 61 80 40 01, intestato a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via dei Volsci 56 00 185 Roma, per chi volesse sottoscrivere questa radio, che va avanti grazie ai finanziamenti individuali, spontanei o collettivi di chi vuole sostenere una radio indipendente e autogestita. E adesso lasciamo con un piccolo pezzo musicale che stacca da questa trasmissione alla prossima, in cui avranno i compagni che porteranno avanti la trasmissione un collegamento con Ventimiglia, dove dicevamo prima la situazione sta diventando piuttosto incandescente. Grazie a tutti e a tutte, ci risentiamo venerdì prossimo.
Immortel penseur, le seul et l'unique, anarcho-branleur, plein de rancœur quand ça pue le fric, mépris dans les veines, hautain et mutique. Tu veux ma haine, check ma putain de musique. Mon esprit est ailleurs, mes doigts sont rongés, stigmate d'un malheur auquel j'ai déjà songé. Tu peux venir me sonder pour tes élections, je te donnerai les noms de ceux qu'on aimerait plomber. Continuons à lutter concrètement, la pression augmente dans ma prose comme les doses des traitements. Il y a la mascarade, il y a la vérité, il y a ceux qui s'évadent sous toutes les modalités. Action, réaction, tout est causalité, il y a ceux qui s'engagent et ceux qui veulent profiter. Et 1, 2, 3, 4.
Quando mi chiamano parte l'appello. Da solo accompagnato vengo da un fratello. Mi precipito sul posto, parto dal porto, dall'aeroporto, zero stanco morto. La gloria non paga, si muore di fama. Per la scuola e la strada, per lo studio si paga. Gente umilmente incontrata per tutti i quartieri del mondo. Cosa dobbiamo dimostrare? Tra il dire c'è il fare, tra prendere il dare. Basta un poco di rap per informare. Un barbone te lo impara che è come lavorare. Dall'Italia alla Francia, pezzi da cacare. Poco commerciale, rivolta popolare.
Choisir entre la peste et le choléra, entre le taf, la merde et le peura. Vie précaire au nom d'un idéal, qu'on charbonnait quotidiennement et considéré comme normal. Moi j'emmerde la norme, les idées préconçues. Tu te dis déçu par la vie et les orgas. Les idées assénées comme un coup de massue.